Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Ho deciso di ritornare questo giovedì con un racconto di Edgar Allan Poe. Il racconto si intitola L'uomo della folla e risale al 1840. Edgar Allan Poe è un autore molto ricorrente all'interno di Tittle Tales, ma c'è anche un motivo. Infatti lui è il mio autore preferito, come alcuni di voi che mi seguono da un anno già sapranno. Perché sì, Tittle Tales è online da già un anno, partito come un progetto all'interno della pandemia per tenere compagnia a chiunque ne avesse un po' bisogno in quei periodi difficili, è continuato ad andare avanti grazie al vostro supporto e per questo ve ne sono davvero molto grata. Ora, se siete pronti, iniziamo pure con il racconto. È stato giustamente detto di un certo libro tedesco che es lässt sich nicht lesen, non si lascia leggere. Ci sono segreti che non si lasciano rivelare. Ci sono uomini che muoiono nei loro letti di notte, torcendo le mani dei loro spettrali confessori e fissandoli con pietà negli occhi. Muoiono con il cuore straziato e la gola soffocata dalle convulsioni per l'orrore dei misteri che non tollerano di essere svelati. A volte, ahimè, la coscienza dell'uomo si carica d'un peso d'orrore tanto grave da non riuscire a liberarsene che nella tomba. E così l'assenza d'ogni colpa rimane segreta. Non molto tempo fa, sul finire di una sera d'autunno, me ne stavo seduto accanto alla grande vetrata del Caffè D, a Londra. Ero stato ammalato per lunghi mesi, ma ormai convalescente, recuperando le forze, mi trovavo in un felice stato d'animo, che è esattamente l'opposto dell'ennui, quando, cioè, lo spirito è smanioso e il velo che oscura la mente si dilegua, e l'intelletto, come elettrizzato, supera di molto la sua normale condizione. Allo stesso modo in cui la fervida ma candida ragione di Leibniz supera la folle e inconsistente retorica di Gorgia. Il solo respirare era per me godimento e traevo piacere persino dalle innumerevoli e consuete fonti di dolore. Provavo un pacato e pur profondo interesse in ogni cosa. Con un sigaro in bocca e un giornale in grembo mi ero distratto per gran parte del pomeriggio, ora a leggere gli annunci pubblicitari, ora a osservare la promiscua clientela del caffè. O a scrutare la strada, al di là del vetro appannato. Quella strada è una delle arterie principali della città e per tutto il giorno era stata molto trafficata. Tuttavia, al sopraggiungere dell'oscurità, la folla era via via aumentata e quando i lampioni furono accesi, essa cominciò a scorrere davanti al caffè in due flussi densi e continui. Non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione simile a quella ora particolare della sera. Sicché quella tumultuosa marea di teste umane mi colmava di un'emozione nuova e deliziosa. Finii per disinteressarmi a ogni attività che si svolgeva all'interno del caffè e mi abbandonai alla contemplazione della scena allestita lì fuori. Al principio le mie osservazioni furono piuttosto astratte e generiche. Osservavo i passanti solo in quanto massa e li consideravo secondo correlazioni gregarie. Ben presto però scesi ai particolari e mi misi a studiare con minuzioso interesse la varietà innumerevole di figure, abiti, atteggiamenti, andature, volti ed espressioni. La maggior parte di coloro che passavano aveva un'aria soddisfatta, pratica, e pareva preoccuparsi unicamente di come farsi strada tra la folla. Con le sopracciglia aggrottate e gli occhi vigili e svelti non mostravano alcun segno di impazienza se venivano urtati da un altro passante, bensì riaccomodandosi i vestiti, riprendevano il loro passo deciso. Altri, anch'essi in gran numero, avanzavano inquieti, con volti paonazzi e parlavano da soli, gesticolando, quasi come se la densa folla che li circondava contribuisse a farli sentire soli. Quando incontravano un ostacolo, interrompevano improvvisamente i loro borbottie, ma raddoppiavano i gesti e con un sorriso assente e forzato sulle labbra aspettavano che il flusso riprendesse. Se urtati, si prodigavano in inchini a chiunque li avesse investiti e apparivano sopraffatti dalla confusione. Non v'era nulla di rilevante in queste due ampie categorie di persone, oltre a quanto ho fatto notare. I loro vestiti appartenevano a quel tipo di abbigliamento che si suole definire a ragione decoroso. Erano senza dubbio nobili, mercanti, avvocati, commercianti, agenti di borsa, e o patri di gente comune. uomini che vivevano di rendita e uomini attivamente impegnati nella gestione dei propri affari, responsabili dei propri interessi. Non attirarono particolarmente la mia attenzione. La classe degli impiegati era facilmente riconoscibile e qui distinsi le due grandi categorie. Da una parte giovani impiegati di imprese ambigue, giovanotti con gli abiti attillati, gli stivali lucidi, i capelli impomatati e il labbro insolente, trascinando una certa arroganza del loro contegno, che in mancanza di una definizione migliore potremmo denominare impiegatizio, le maniere di costoro apparivano come l'esatta copia di ciò che un anno e mezzo prima, era stato un perfetto bon ton. Sfoggiavano le grazie che la bella borghesia aveva appena smesso, e tanto credo basterà a definire la categoria. Impossibile confondere la classe degli impiegati di più alto livello presso ditte ben avviate, le cosiddette colonne dell'azienda. Li si riconosceva dalla giacca e dai pantaloni neri o marroni, di taglio comodo, dalla cravatta bianca e il panciotto, dalle solide scarpe a pianta larga, dalle calze spesse o dalle ghette. Erano quasi tutti stempiati e l'orecchio destro, da tempo abituato a reggere la penna, sporgeva curiosamente all'infuori. Notai che si toglievano e rimettevano il cappello con entrambe le mani e che portavano degli orologi dalla catenella d'oro, modelli robusti e fuori moda. Ostentavano tutti una certa rispettabilità, sempre che si possa parlare di un genere tanto onorevole di ostentazione. V'erano molti individui dall'aria vistosa che io riconobbi subito, borsaioli di classe che infestano le grandi città. Osservai attentamente questa gentaglia e mi venne difficile pensare che potessero essere scambiati per gentiluomini dai gentiluomini veri. I polsini voluminosi e quell'aria di eccessiva disinvoltura li tradivano all'istante. I giocatori d'azzardo, e ne individuai non pochi, erano ancora più facilmente riconoscibili. Indossavano abiti di ogni sorta, da quello dell'imbroglione disperato che faceva il gioco delle tre carte, col panciotto di velluto, la sciarpetta elegante, la collanina d'oro e i bottonini di filigrana, a quello scrupolosamente disadorno dell'ecclesiastico al di sopra di ogni aspetto. Tutti comunque si distinguevano per la carnagione piuttosto scura, l'occhio spento e annebbiato, le labbra tirate e pallide. Inoltre v'erano altri due tratti che mi consentivano di riconoscerli subito: il tono basso, controllato della voce e una straordinaria pittura del pollice, quasi ad angolo retto, con le altre dita. Molto spesso in compagnia di questi mascalzoni osservai una categoria di uomini dalle abitudini alquanto diverse, benché tutti dello stesso stampo. Li si potrebbe definire gentiluomini che vivono d'astuzia. Sembrano approfittare del pubblico in due schiere, quella dei dandy e quella dei militari. Della prima i tratti salienti sono i capelli lunghi e sorrisi, nella seconda le giacche con gli alamari e le sopracciglia aggrottate. Scendendo lungo la scala di ciò che viene definito decoro sociale, trovai spunti di riflessione più tetri e più profondi. Vidi venditori ambulanti ebrei dagli occhi di falco che scintillavano in volti in cui ogni altro lineamento non esprimeva che vile umiltà. Determinati accattoni di professione che guardavano con cipiglio mendicanti di stampo migliore, che solo la disperazione aveva costretto nella notte a chiedere l'elemosina. Invalidi fragili e spettrali, su cui la morte aveva già posato la mano e che si trascinavano barcollando tra la folla, guardando i passanti con sguardo di supplica, come se cercassero una qualche fortuita consolazione, una speranza perduta. Donne giovani e modeste di ritorno da lunghe ore di duro lavoro a una casa senza gioia, che si ritraevano più avvilite che sdegnate dagli sguardi di quei mascalzoni il cui contatto non potevano evitare. Donne di strada di tutti i tipi e di ogni età, quelle di inequivocabile bellezza nel fiore degli anni, che riportavano alla mente la statua di cui parla Luciano. Marmo pario in superficie e sozzura all'interno, quelle ripugnanti, lebrose, rivestite di stracci irrimediabilmente perdute, quelle ormai avvizzite, grinzose, coperte di gioielli e imbellettate nel loro ultimo tentativo di apparire più giovani, quelle ancora bambine, immature nelle forme e tuttavia già esperte per lungo sodalizio delle orribili civetterie del loro mestiere, e infuocate dalla bruciante ambizione di uguagliare nel vizio le colleghe più anziane. E ubriaconi, innumerevoli, indescrivibili, alcuni cenciosi a brandelli, barcollanti, incapaci di parlare, il volto ricoperto di lividi, gli occhi spenti, altri con abiti intatti, benché sudici, dalla camminata leggermente instabile, le labbra spesse e sensuali e il volto cordiale e rubicondo. Altri ancora con indosso abiti un tempo buoni e ancora adesso scrupolosamente spazzolati, Uomini che camminavano con passo più sicuro e agile del normale, ma i cui volti erano paurosamente pallidi, e gli occhi terribilmente rossi e stralunati, e che avanzando tra la folla, afferravano con le dita tremanti ogni oggetto che capitasse loro a tiro. E poi ancora pasticceri, facchini, carbonai, spazzacamini, suonatori d'organo con la scimmietta e cantastorie, chi cantava e chi passava col piattino, artigiani cenciosi e sfiniti, lavoratori d'ogni sorta, tutti presi da un chiassoso e sregolato andirivieni che colpiva l'orecchio con stridori disarmonici e infastidiva l'occhio con penosi supplizi. Più la notte si faceva profonda, più profondo era il mio interesse per quella scena, e non solo perché la qualità della folla mutava notevolmente. Con il graduale ritrarsi della gente per bene scomparivano i suoi tratti più nobili, mentre quelli più squallidi si accentuavano, man mano che l'ora tarda stanava ogni tipo di infamia dal suo riparo. Ma la luce dei lampioni a gas, dapprima flebili nella sua lotta con il giorno che moriva, aveva infine prevalso e ora gettava su ogni cosa un bagliore intenso e irregolare. Tutto era scuro e al contempo riluceva, come quell'ebano che è stato paragonato allo stile di Tertulliano. Gli strani effetti della luce mi indussero a uno studio attento dei singoli volti. La rapidità con cui quel mondo luminoso fluiva davanti ai miei occhi, al di là del vetro, non mi consentiva che una rapida scorsa ad ogni viso, e tuttavia nello stato mentale in cui mi trovavo mi parevo di riuscire a leggere, anche nel breve intervallo di un'occhiata, la storia di lunghi anni. Con la fronte appoggiata al vetro ero così intento a scrutare la folla, quando all'improvviso apparve un volto, quello di un uomo molto vecchio, di 65-70 anni. Un volto che catturò e assorbì tutta la mia attenzione per l'assoluta singolarità della sua espressione. Mai prima d'allora avevo visto nulla di lontanamente somigliante ad esso. Ricordo bene che il mio primo pensiero, mentre lo osservavo, fu che, se Retz l'avesse mai visto, avrebbe di gran lunga preferito alle sue stesse rappresentazioni pittoriche del demonio. Mentre tentavo, nel breve attimo della mia prima indagine, di analizzarne il significato, apparvero alla mia mente idee confuse e paradossali che evocavano grande potenza mentale, avvedutezza, indigenza, avarizia, freddezza, malizia, sete di sangue, esultanza, allegria, eccessivo terrore e intensa, estrema disperazione. Mi sentii stranamente agitato, sbigottito, affascinato. «Che storia curiosa», dissi a me stesso. «È scritta in quel petto». Sopraggiunse a quel punto il profondo desiderio di non perdere di vista quell'uomo, di sapere di più sul suo conto. In fretta mi infilai il cappotto, afferrai il cappello e il bastone e mi precipitai in strada, aprendomi un varco tra la folla nella direzione che gli avevo visto prendere, poiché era già scomparso. Con qualche difficoltà alla fine lo scorsi, mi avvicinai e a breve distanza, ma con molta cautela, così da non attirare la sua attenzione, mi misi a seguirlo. Avevo intanto l'opportunità di esaminare la sua persona. Era basso di statura, molto magro e a quanto pareva assai debole. Indossava abiti sudici e laceri. Tuttavia, alla forte luce dei lampioni sotto i quali passava di tanto in tanto, riuscii a scorgere che la biancheria, benché sporca, era di tessuto finissimo, e se la vista non mi ingannò, attraverso uno strappo del mantello in cui era avvolto, strettamente abbottonato e chiaramente di seconda mano, mi parve di scorgere un diamante e un pugnale. Queste osservazioni accesero ancora di più la mia curiosità, e decisi che avrei seguito quell'estraneo ovunque fosse andato. La notte era ormai calata del tutto, e una nebbia spessa, umida, sovrastava la città, tramutandosi presto in pioggia insistente e durevole. Questo cambiamento del tempo ebbe uno strano effetto sulla folla, la quale, tutta presa da una nuova agitazione, si riparò sotto un universo di ombrelli. Gli ondeggiamenti, gli urti, i mormorii si accrebbero a dismisura. Quanto a me, non badavo molto alla pioggia. Una vecchia febbre mi si era annidata in corpo e rendeva quell'umidità pericolosamente piacevole. Misi un fazzoletto davanti alla bocca e continuai a camminare. Per una mezz'ora il vecchio proseguì a fatica lungo la strada principale e qui gli camminai accanto, quasi sfiorandogli il gomito, per paura di perderlo. Non una volta si volse indietro, né dunque si accorse di me. A un tratto infilò una strada laterale, la quale, sebbene piuttosto affollata, non era altrettanto gremita quanto la strada principale, che aveva appena percorso. Fu a questo punto che il suo contegno cambiò in maniera evidente. Camminava con passo più lento, meno risoluto, a tratti persino esitante. Attraversava e riattraversava la strada senza scopo apparente. La calca era ancora tanto densa che ogni suo movimento mi vidi costretto a seguirlo da vicino. La strada era lunga e stretta ed egli, per percorrerla tutta, impiegò quasi un'ora, durante la quale la folla dei passanti si era poco a poco diradata, fino a ridursi a quella che solitamente si vede intorno a mezzogiorno a Broadway, in prossimità del parco. Tale la differenza tra la folla di Londra e quella della più frequentata città americana. Una seconda svolta ci condusse a una piazza, magnificamente illuminata e traboccante di vita. Qui lo sconosciuto riprese il contegno di prima. Piegò il mento sul petto e gli occhi, sotto le sopracciglia aggrottate, cominciarono a muoversi irrequieti in ogni direzione, scrutando coloro che lo stringevano intorno. Affrettò il passo, deciso e risoluto. Tuttavia, dopo aver compiuto un giro intero della piazza, si voltò, ritornando sui suoi passi, il che mi sorprese non poco. Ma rimase addirittura sbalordito quando lo vidi ripetere lo stesso percorso più volte. Una di queste mancò poco che mi scoprisse, essendosi voltato all'improvviso. Trascorse così impegnato un'altra ora, alla fine della quale la folla era tanto rada da non costituire più un intralcio. La pioggia cadeva fitta, l'aria si era raffreddata e la gente tornava alle proprie case. Con un gesto di impazienza quell'uomo errante si infilò in una stradina secondaria, pressoché deserta. La percorse tutta, forse un quarto di miglio, con uno slancio che mai mi sarei sognato di vedere in un uomo della sua età, tanto che a stento riuscì a stargli dietro. In pochi minuti giungemmo a un mercato, grande e piuttosto frequentato, che lo sconosciuto sembrava conoscere molto bene. E qui, ancora una volta, riprese a camminare su e giù per le strade, senza scopo, tra la folla di gente che vendeva e comprava. Per tutto il tempo che trascorremmo in quel luogo, all'incirca un'ora e mezza, dovetti prestare molta attenzione a tenerlo sott'occhio senza farmi scorgere. Fortunatamente, indossavo un paio di soprascarpe di gomma, che mi permettevano di aggirarmi senza fare rumore. Non si accorse che lo stavo spiando. Entro in tutti i negozi, uno dopo l'altro, senza mai chiedere un prezzo, senza mai mettere parola, limitandosi a guardare gli oggetti con occhi stralunati e vacui. A questo punto ero al colmo dello stupore e per quel suo comportamento decisi risoluto che non me ne sarei andato prima di aver soddisfatto la curiosità che provavo nei suoi confronti. Un orologio rintoccò sonoro le 11 e la folla si affrettò a lasciare il mercato. Un negoziante, nel metter su un'imposta, urtò il vecchio, che all'improvviso vidi trasalire mentre un brivido gli percorreva il corpo. Si precipitò in strada, con ansia si guardò intorno per un istante e infine scappò via, percorrendo veloci strade tortuose e desolate, finché ci ritrovammo nella grande arteria da cui eravamo partiti, la strada del Caffè D. Il suo aspetto, tuttavia, era notevolmente cambiato. La luce dei lampioni a gas la illuminava ancora, ma la pioggia cadeva fitta e per strada non c'era praticamente più nessuno. Lo sconosciuto impallidì. Con aria tetra avanzò di qualche passo lungo la strada dapprima affollata, poi emise un profondo sospiro. Si voltò in direzione del fiume e, tuffandosi in un labirinto di stradine laterali, ne emerse infine in prossimità di uno dei teatri principali. Era quasi ora di chiusura e il pubblico si riversava in strada. Vidi il vecchio boccheggiare, quasi senza fiato, mentre si gettava a capofitto nella folla. Ma mi parve che il profondo turbamento del suo volto si fosse, per certi versi, placato. Ripiegò il capo sul petto, appariva esattamente come l'avevo visto la prima volta. Notai che ora seguiva il flusso degli spettatori, benché in definitiva le sue azioni risultassero incomprensibili. Mentre procedeva, la folla si diradava e i suoi vecchi modi inquieti e irresoluti tornarono a far mostra di sé. Per qualche tempo seguì da vicino un gruppo di 10-12 schiamazzatori, ma anche costoro, uno dopo l'altro, si dispersero, finché ne rimasero solo 3, in un vicolo stretto e buio e poco frequentato. Lo sconosciuto si fermò e per un attimo solo parve immerso in un pensiero. Poi, in preda all'agitazione, proseguì rapidamente lungo una strada che ci condusse al limite della città, in quartieri molto diversi da quelli che avevamo fino ad allora attraversato. Era la zona peggiore di Londra, dove ogni cosa esibiva il marchio della miseria più deplorevole e del vizio più disperato. Alla fioca luce di un raro lampione, edifici di legno alti, antichi, rosi dalle tarme, sembravano prossimi al crollo. Agglomerati senza criterio, pareva non esistesse passaggio fra l'uno e l'altro. Le pietre del selciato erano disposte a caso, spostate dalle erbacce cresciute abbondantemente. Un orribile sudiciume imputridiva nei canali di scolo ostruiti. L'aria intorno era permeata dalla desolazione. Tuttavia, man mano che procedevamo, venivamo investiti dai suoni di vita umana che gradualmente riprendevano, e alla fine scorgemmo folti gruppi di persone sagitate, le più dissolute della plebaglia londinese. Il vecchio allora si rianimò come una lampada che è sul punto di spegnersi. Ancora una volta riprese a camminare con passo spedito. Svolto l'angolo all'improvviso, un fascio di luce intensa ci colse di sorpresa, scoprendoci di fronte a uno degli enormi templi periferici dell'intemperanza. Una delle dimore del demone Jin. Era ormai quasi l'alba, ma un gruppetto di miserabili ubriaconi continuava a entrare e uscire dal vistoso ingresso. Il vecchio, con un soffocato grido di gioia, si aprì un varco tra la folla, riprese all'istante il suo consueto atteggiamento e prese a camminare avanti e indietro, senza motivo apparente, in mezzo a quelle persone. Non era trascorso molto tempo, tuttavia, quando un'ondata fluì verso l'uscita, dando a intendere che l'host era prossimo a chiudere per quella notte. Sul volto di quella singolare creatura che avevo seguito con tanto accanimento, riconobbi qualcosa di più intenso della disperazione. Ed egli, senza esitare, anzi, spinto da folle energia, riprese la sua marcia fino al cuore della poderosa Londra. Corse a lungo, velocemente, mentre io lo seguivo in preda al più incredibile stupore. Deciso a non abbandonare quella indagine verso cui ora provavo un interesse quasi maniacale. Correvamo ancora quando il sole sorse e quando raggiungemmo il centro più affollato della popolosa città, la strada del Caffè D. Vi ritrovammo un fermento e un'attività di poco inferiore a quella che avevo visto la sera prima. E qui a lungo, immerso in una confusione che andava via via crescendo, continuai a seguire lo sconosciuto. Ma, come sempre, continuò a camminare avanti e indietro, senza sosta, per tutta la giornata, e senza mai uscire dal vortice di quella folla. E quando calarono le ombre della seconda sera, sfinito all'inverosimile, mi fermai di fronte al vecchio errante e lo guardai, dritto negli occhi. Ma egli non mi vide e riprese la sua solenne camminata mentre io, rinunciando a seguirlo, rimasi a osservarlo, assorto. «Il vecchio», disse alla fine, «è l'emblema, il genio del crimine più perverso. Rifiuta di restare solo. È l'uomo della folla. Seguirlo sarebbe inutile. Null'altro prenderei sul suo conto, né sulle sue azioni. Il peggior cuore al mondo è un libro più volgare dell'Ortolus Anime. E forse è una grande misericordia divina che non si lascia leggere. Siamo giunti alla conclusione di un nuovo racconto e siamo giunti alla conclusione di un nuovo episodio di Tittle Tales. Grazie ancora per ascoltarmi, grazie per essere arrivati fin qui, grazie per avermi dato un'opportunità. Vi invito a seguirmi su Instagram per restare aggiornati sulle pubblicazioni. Noi ci sentiamo ad un altro giovedì. Ciao!